your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. 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 Doc.
Come sempre caratterizzata e preceduta dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo sket di Giacette Lesforo della sigla storica del programma Doc, di cui abbiamo rubato appunto alcune note per la rubrica Ascolti Doc, accogliamo ai nostri microfoni l'ospite di oggi, Luca Venitucci. Ci sei, Luca?
Ci sono.
Ben arrivato a radiocittaaperta.it.
Ben trovati, ciao Fabrizio, sono molto contento di essere con voi.
Tra l'altro, lo sai che io adesso stavo cercando di fare mente locale di quando ti ho pizzicato la prima volta, che tu non ti ricorderai sicuramente, però se non erro potrebbe essere al Brancaleone in una serata con gli Ardecore, potrebbe darsi la presentazione di Chimera, qualcosa del genere.
Potrebbe sicuramente esserlo.
La cosa mi è venuta in mente perché ti arriveranno adesso i miei, cioè attraverso di me, i saluti di una tua compagna dell'epoca di Ventura, appunto la nostra Ludovica Valori, che
certo.
Insomma, era, io tra l'altro vi venni a trovare dietro le quinte, mi fece autografare l'album Chimera, insomma fu una bella serata, ricordo molto volentieri. E poi una volta che ti incontrai sulle gradinate della Cavea all'epoca di un concerto di David Byrne, ma qui andiamo ancora... Credo, o prima o dopo, comunque insomma è un inseguimento che parte da lontano e mi fa molto piacere averti ai nostri microfoni.
Anche a me molto.
Allora, come tu ben sai, come ti ho spiegato Luca, questa rubrica si chiama Ascolti Doc perché prevede che l'ospite di turno, in questo caso ripeto per chi si fosse sintonizzato solo ora, Luca Venitucci, è costretto a scegliere un suo brano black del cuore attraverso il quale, o diciamo attraverso il racconto delle motivazioni che l'hanno portato a questa scelta, magari conoscere qualcosa di inconsueto dell'ospite di turno. Quindi, come vuole la tradizione, caro Luca, prima di parlare delle cose che ti riguardano più direttamente, parliamo invece di questa scelta e di che cosa ti ha portato a determinarla.
Sì, sì, allora, intanto non so se è già il momento, il caso di dire di che brano si tratta?
Ma sì, perché insomma ce lo spiegherai e poi dopo lo annunci e lo metteremo in onda.
Certo, allora è un brano di Charles Mingus che si intitola The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Jive-ass Slippers, titolo abbastanza incredibile.
Sì, molto poco radiofonico se vogliamo, perché si perde 10 minuti solo a citarlo e poi per ascoltarlo tutto è quasi impossibile.
Esatto. E, no, devo cominciare col dire che in realtà la scelta è stata veramente difficile perché fino all'ultimo momento ho oscillato, sono stato indeciso tra scegliere un brano di, non so, Ornette Coleman o Anthony Braxton, quindi di jazz d'avanguardia, oppure qualcosa di Stevie Wonder o di Marvin Gaye, quindi più verso...
Come andavi bene, guarda.
Soul. Addirittura a un certo punto ho pensato a qualcosa di Derrick May, quindi la techno di Detroit.
Ah, quella era una cosa un po' più inconsueta, avrei gradito comunque, perché poi la cosa bella di questa rubrica è che diciamo le scelte dei nostri ospiti spaziano molto, a volte sono in totale contrapposizione con la musica che loro eseguono, in alcuni casi particolarmente combaciante, che ne so, un contrabbassista che parla di un contrabbassista, quindi insomma sono aperto e pronto e stimolato dalle vostre scelte, che sono sempre molto interessanti. Allora, Charles Mingus.
Sì, infatti alla fine in questo caso diciamo che la scelta è stata dovuta a due fattori. Forse il primo è che ho interpretato l'idea del brano del cuore come un brano determinante per la mia formazione musicale, e sicuramente Mingus è stato un musicista assolutamente determinante per me, e poi delle connessioni anche con la mia poetica, in qualche modo con quello che faccio musicalmente, in questo caso non tanto dal punto di vista stilistico, perché difficilmente io potrei anche dire di rientrare nell'ambito jazz, però proprio dal punto di vista espressivo.
Insomma, una scelta interessante. E qui appunto la bellezza di questa rubrica è che poi ogni ospite l'ha diciamo interpretata a proprio modo. C'è chi per esempio ha portato un brano perché, che ne so, è stato un suo provino all'epoca e quindi c'è il legato perché è stato determinante sulla scelta professionale, altri semplicemente perché magari lo ballavano in discoteca. Insomma, la cosa è molto varia e molto stimolante proprio per questo, e mi piace molto questa vostra, come dire, determinazione e questo impegno che avete nello scegliere. Mi piace la scelta di essere così coinvolti, ecco.
Sì, allora in questo caso The Shoes of the Fisherman's Wife, eccetera eccetera
eccetera eccetera,
per l'assurdo che vuol dire probabilmente si può tradurre come le scarpe della moglie del pescatore sono delle fottute pantofole.
Sì.
Chissà perché, ci sono delle, in realtà c'è qualche supposizione che ci sia un rimando al titolo di uno oscuro film del 68 che si chiamava Le scarpe del pescatore, The Shoes of the Fisherman.
Valla a sapere, anche perché diciamo era bello contorto quando voleva Charles
decisamente, Mingus, decisamente come la sua musica era un come dire un connubio di contraddizioni e di tensioni che miracolosamente riuscivano a confluire in dei capolavori come questo è un brano orchestrale tratto da Let My Children Hear Music, che è l'album orchestrale di Charles Mingus.
Un titolo meraviglioso anche questo, se vogliamo.
Sì, decisamente. A sua volta è la riscrittura di un brano di metà degli anni 60 che si intitolava Once Upon a Time There Was a Holding Corporation Called Old America. Altro titolo.
Cioè, Lina Wertmüller non si è inventata niente praticamente, cioè i titoli chilometrici dei film di Lina Wertmüller in confronto sono brevi, ecco.
Esatto, e comunque appunto è un brano piuttosto lungo di cui credo che noi ascolteremo soltanto una parte.
Una porzione, sì, anche se poi lo continueremo ad ascoltare in sottofondo, ma non sarà la stessa cosa. 9 minuti e 34 sono diciamo un po' complicati da gestire.
Certo. E comunque credo nei 3-4 minuti che noi ascolteremo, sì, insomma, noi chi ascolta insieme a noi potrà ascoltare un avvicendamento di atmosfere molto, molto apparentemente molto diverse. Quindi il brano inizia con una melodia molto struggente su un motivo cromatico ascendente, che è quello che si quando col pianoforte si suonano i tasti uno
dietro l'altro,
uno dietro l'altro, c'è cioè una scala ascendente. E vabbè, tecnicismo così, perdonatemi.
Vabbè,
e
ci sta.
C'è questa struggente melodia iniziale, molto, molto lirica, poi entra, dopodiché viene come scalzata da un ritmo in tre quarti che diventa sempre più incalzante. Si raggiunge un parossismo fino a quando la forma viene proprio fatta esplodere, ridotta a brandelli, deflagrata, poi dopo si ritorna al lirismo, poi ancora a ritmi incalzanti, insomma è come un susseguirsi drammatico di atmosfere diverse in lotta una con l'altra.
Una rincorsa senza soluzione di continuità.
Sì, esatto, e la cosa che forse appunto che io sento più vicina a me è proprio questa intensità, questa tensione trattenuta che poi dopo porta a un'esplosione, una tensione fra estremi, tra la forma, il caos, il lirismo, un vigore brutale. questo idioma jazzistico che un po' che viene affermato e contemporaneamente
smentito, sì.
Smentito.
Ma infatti la cosa bella è che se vogliamo trovarci un riferimento cinematografico, sembra un continuo susseguirsi di colpi di scena, anche se non sono,
sì,
di scena, ovviamente colpi di orecchio, insomma,
esatto,
di ascolto, ecco.
E a me questa cosa mi fa anche pensare molto a quello che Mingus diceva di se stesso, cioè insomma la sua autobiografia, Beneath the Underdog, che in italiano è stata tradotta
peggio
come un bastardo, che è Incipit, che è rimasto abbastanza celebre, in cui lui dice di essere tre persone, di cui una è come un animale spaventato che attacca perché teme di essere attaccato, un'altra è una persona piena di amore, forse addirittura troppo, perché gli altri se ne approfittano, e un'altra è in qualche modo occupa il centro e cerca di tradurre e di esprimere quello che vede dagli altri due.
Una specie di mediatore culturale.
Esatto. E nella musica si sente questo travaglio.
Questo conflitto interiore, come si dice in questi casi. Senti, caro Luca, per non togliere spazio sia all'ascolto del brano che anche alla seconda parte della nostra rubrica, visto che l'hai pronunciato così bene, ti costringo ad annunciare il brano, così ne ascoltiamo almeno una porzione.
Va bene. Allora, di Charles Mingus ascoltiamo The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Jive-ass Slippers.
molto sulle note di questo pianoforte che ci consente di abbassare un pochettino il volume senza troppi danni. Ritorniamo in voce. 14:19 radiocittaperta.it, Forno One, la rubrica consueta di questo orario del giovedì è Ascolti Doc. Abbiamo ascoltato, aiuto, The Shoes of a Fisherman's Wife are some jive ass slippers. Detto bene, Luca?
Assolutamente, sì.
Questo è un tranello, cioè veramente vendicarsi in maniera molto, molto bassa e molto, di, come dire, cattiva, perché appunto io ti ho voluto mettere alla prova facendoti scegliere tra tanti brani e tu hai voluto vedere quanto lo speaker fosse, diciamo, all'altezza della situazione. No, scherzo, ovviamente.
Sì, sì, io l'ho scelto per la musica e non per il titolo, però insomma anche il titolo ha decisamente il suo perché.
Certo, certo, ci ho messo un quarto d'ora solo per scriverlo, insomma. Infatti siamo andati oltre il previsto come ascolto del brano, non, insomma, senza ovviamente nessun dispiacere da parte di chi ci ascolta. Allora, caro Luca, scelta molto interessante, molto apprezzata. E, anzi, invito al 340-197-4468 di farci sapere le impressioni di questo inizio di trasmissione. Che adesso, come sempre, prevede invece il racconto di quello che l'ospite di turno sta facendo, ha appena fatto o sta per fare, appunto approfittando della piccola finestra che Radio Città Aperta gli apre. Allora, intanto cominciamo dall'immediato presente, perché già questa sera c'è la possibilità di dare un volto a questa voce che sentiamo per radio, giusto?
Allora sì, questa sera farò un concerto con un grandissimo contrabbassista che si chiama Roberto Bellatalla, un concerto in duo, io suonerò la fisarmonica, quindi un duo fisarmonica e contrabbasso, e suoneremo al Fanfulla 5A.
Benissimo, quindi zona Pigneto.
Sì.
E che tipo di repertorio dobbiamo prevedere? Che cosa andate a suonare?
Allora, non lo sappiamo neanche noi, perché noi siamo degli improvvisatori sostanzialmente, e quindi sarà un concerto completamente
da scoprire.
Lo sapremo dopo che avremo suonato.
Quindi ti richiamo domani e mi dici che cosa avete combinato. O ti vengo a sentire stasera,
esatto.
Forse sarebbe ancora meglio, giusto?
Esatto.
E, tra l'altro, se leggo bene, poi con lo stesso Roberto, però in trio, avrete qualcosa nei prossimi giorni?
Sì, una registrazione in studio con Roberto e Ivan Macera.
E...
sì, questa con questo trio noi abbiamo iniziato quest'estate, perché tutti noi, diciamo, Roberto, io e Ivan, che è un... inizialmente, originariamente, nasce come percussionista e poi negli ultimi anni sta lavorando con degli strumenti che lui si autocostruisce, ad esempio mettendo delle pietre nell'acqua e amplificandone il suono, delle cose molto molto particolari, oppure gettando dell'aria compressa sul legno, insomma delle cose molto 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 innovative. E noi abbiamo siamo tutti collegati a un gruppo di danzatori e danzatrici che lavorano nell'ambito della danza Buto, che è un tipo di danza di origine giapponese, danza d'avanguardia molto legata all'improvvisazione. E quindi ci siamo trovati quest'estate a Tuscania a fare una performance in piazza insieme a tre straordinarie danzatrici, che sono Alessandra Cristiani, Maddalena Gana e Samantha Marenzi. E abbiamo suonato tutti insieme in varie formazioni, ma era la prima volta che suonavamo in trio. Ci è piaciuto e quindi abbiamo deciso di cercare di dargli un seguito.
Beh, molto interessante, insomma, poi questa cosa delle pietre lanciate nell'acqua che danno un suono, immagino, molto, come dire, particolare e unico.
Sì, in realtà non sono neanche lanciate, ma sono semplicemente messe nell'acqua, e nell'acqua liberano in qualche modo, io non ne so nulla in realtà, dovrebbe spiegarlo lui.
Vabbè,
però
comunque, insomma, la curiosità
le
cresce.
Le pietre liberano dell'aria che facendo questo emettono dei suoni che possono essere amplificati. questo, però insomma,
e questo avverrà nella giornata, cioè quindi praticamente è una sessione di registrazione,
una
botta e via, come si suol dire, insomma, buona la prima per certi versi.
In questo caso sì, come spesso succede nel nostro caso, appunto, di
improvvisatori estremi, tra virgolette.
Composizione istantanea, ecco.
Poi vedo invece per l'8 di febbraio l'Angelo Mai, che cosa succederà lì?
Allora, l'Angelo Mai l'8 febbraio ci sarà un concerto della Iato Orchestra, che è un'orchestra dedica anch'essa all'improvvisazione, che esiste da diversi anni, e in questo caso ci riuniamo per celebrare gli 80 anni del maestro Giancarlo Schiaffini, che è un trombonista e tubista, e in qualche modo potrei dire un decano del jazz d'avanguardia, dell'improvvisazione in Italia, dato che ha iniziato negli anni 60, e tra l'altro ha collaborato anche con compositori d'avanguardia di musica classica contemporanea come Luigi Nono, e quindi insomma decisamente è un riferimento, e quindi Schiaffini ci condurrà, farà una cosiddetta conduction, che è una direzione d'orchestra estemporanea, però su musica non scritta ma immaginata nel momento stesso in cui la si suona.
E l'orchestra da quanti elementi è composta?
È variabile, in questo caso io credo che saremo una ventina se non di più.
Caspita, beh, quindi anche l'impatto sonoro sarà notevole, insomma.
Sì.
Bene, ma non si finisce mai con Luca, perché il mese di febbraio, nonostante sia il mese più corto dell'anno, è un mese particolarmente pieno, perché poi il 12 e il 25... Ah no, questo finisce con febbraio. 12 febbraio,
sì.
C'è un duo con Francesca Naibo, giusto?
Sì, esatto. Francesca Naibo è una chitarrista veneta che però vive a Milano, bravissima chitarrista sia nell'ambito della musica classica e contemporanea, che nell'ambito ancora dell'improvvisazione, che come avrai capito, insomma, diciamo che è il mio ambito di lezione, non è l'unica cosa che faccio, ma sicuramente è la cosa forse più
che ti attira di più, insomma,
che ho approfondito di più e che mi attira di più. Suoneremo a Milano in un concerto privato. Se qualcuno si trovasse a Milano e fosse interessato, può contattarmi sulla mia pagina Facebook e io gli do le informazioni. E tra l'altro, sempre con Francesca Naibo, suoneremo anche il 25 marzo a Roma, invece al Metrocor Circolo Arci, in un doppio duo insieme a Simone Massaron e Igor Legari.
Ah, Igor Legari è stato nostro ospite di recente in una puntata di una quindicina di giorni fa, e che approfittiamo per salutare. Bene, molto bene. E, insomma, questa attività quasi frenetica, quasi incessante, è una costante della tua carriera, oppure ti abbiamo colto in un momento di particolare, come dire, frenesia?
Allora, no, mi avete sicuramente colto in un momento in cui, dopo questi due anni difficili che abbiamo passato tutti, sto cercando di recuperare il tempo perduto. Quindi mi sto muovendo su più fronti.
Ma infatti io lo dico a beneficio di chi ci ascolta, era un po' che avevo contattato Luca sperando di trovarlo nel momento propizio. Abbiamo poi deciso di comune accordo di rimandare al nuovo anno questa nostra chiacchierata, perché evidentemente, insomma, di cose che bollono in pentola ce ne sono tante, quindi era giusto scegliere il momento più opportuno per farlo. E per chi non ti conosce, cosa possiamo dire per definirti meglio, insomma, non necessariamente devi fare una tua bio, però insomma, che cosa ti interessa che un eventuale spettatore di questa sera debba sapere prima di approcciarsi al tuo live?
Questa è una buona domanda, perché ho sempre avuto difficoltà a capire anche quello che faccio, e quindi a spiegarlo anche agli altri. Non è vero, scherzo un po', però insomma, io ho cominciato ascoltando e provando a suonare rock, se non, soprattutto con una grossa attrazione e fascinazione per il rock degli anni 70 e 60, quindi quello più anche legato alle, alle contaminazioni con il jazz e con altre con altri stili, insomma, non so, i gruppi di Canterbury come i Soft Machine, oppure gli stessi Pink Floyd, insomma, gruppi che comunque andavano oltre la forma canzone e cercavano di sperimentare in vario modo. E dopodiché questa cosa ha portato ovviamente a una curiosità a 360 gradi, quindi mi sono avvicinato al jazz, alla musica appunto di improvvisazione e a musiche più di ricerca, più sperimentali, e quindi si può dire che quello che faccio è un po' il risultato, la sintesi di tutte queste, insomma, di queste peregrinazioni che ho avuto, che si esprime in forme diverse, perché appunto spesso faccio concerti in solo con altri musicisti completamente di improvvisazione, ma poi con, ad esempio, il gruppo di cui faccio, il mio gruppo più longevo, che si chiama Ossatura, insieme a Fabrizio Spera e ad Elio Martuscello, è un gruppo che esiste da 30 anni, e dal vivo noi suoniamo soprattutto musica improvvisata, mentre invece in studio lavoriamo soprattutto improvvisando e poi dopo prendendo, rimontando e trasformando tutto quello che abbiamo fatto grazie all'elettronica, e quindi realizzando delle vere e proprie composizioni, e poi dopo, insomma, si potrà anche ascoltare,
certo,
qualcosa.
A proposito, infatti, ti volevo chiedere la tua scelta di questo brano che si chiama Acqua. Spiegaci un po', vedo che c'è un featuring Monica De Muru. Raccontaci di questa tua appunto scelta, e che cosa comporta, che cosa significa, che cosa ha significato per te decidere di proporre questo brano in particolare.
Allora, diciamo che appunto Ossatura è iniziato come gruppo... noi definiamo quello che facciamo improvvisazione elettroacustica, perché la presenza degli strumenti elettronici ed il trattamento anche elettroacustico dei suoni anche degli strumenti come la chitarra elettrica o le percussioni è sempre stato determinante, quindi una forte ricerca sul suono, su sonorità inedite, particolari, e poi però nel tempo abbiamo recuperato anche un approccio legato anche agli strumenti più
tradizionali, diciamo,
più tradizionali, quindi nel mio caso il pianoforte, la fisarmonica, nel caso di Fabrizio Spera la batteria, e ci siamo anche riavvicinati al nostro, come dire, retroterra comune che è il rock, che è la canzone, e questa qui che noi ascolteremo è forse l'unica vera e propria canzone che noi abbiamo mai inciso, che in realtà però parte anche quella da un'improvvisazione, perché nel 2013 facemmo un giro di concerti e in occasione di un concerto all'area sismica di Forlì uscì fuori estemporaneamente questa specie di ballad con appunto con la io che suonavo accordi con la fisarmonica e cantavo però delle cose senza dei vocalizzi, diciamo, dei noti, soltanto dei suoni lunghi con la voce senza un testo, e questa cosa ci piacque, abbiamo deciso di tenerla e l'abbiamo poi trasformata.
Un po' imbrigliata, gli avete dato una struttura un po' più definita, insomma.
Più definita, e l'intervento di Monica De Muru, che è una cantante straordinaria, lo ha trasformato, ha dato, diciamo, la pennellata finale, trasformandola appunto in una vera e propria canzone, e anche lei ha deciso di utilizzare per il testo degli estratti dalla ballata del vecchio marinaio di Coleridge.
Sì.
E questo nel contesto di un album che è tutto quanto in qualche modo legato a temi acquatici.
Voglio sapere, quindi insomma, questo episodio si ripeterà, nel senso, questo è un unicum oppure l'idea vi è piaciuta e magari in futuro per...
Allora, dunque, noi stiamo lavorando a un nuovo disco che...
Cioè voi come ossatura?
Noi come ossatura, esatto, che non conterrà delle vere e proprie canzoni, però conterrà una determinante presenza vocale, in questo caso non esterna al gruppo, quindi non da cantanti, da voci esterne. Non vi dico molto di più perché è tutto ancora in lavorazione.
In cantiere.
Posso però anche dirvi che invece io personalmente sto lavorando a, tra le varie cose che sto facendo, sto anche lavorando a delle canzoni che spero il prima possibile di poter eseguire.
Realizzare. Bene, bene, quindi insomma avremo sicuramente altre occasioni per riparlare delle tue produzioni a venire, insomma ci farà piacere ospitarti, ti prenoto già per un ulteriore racconto di quello che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sei in procinto di fare. Senti, un'altra domanda stupidissima. Abbiamo utilizzato una delle foto che ci hai messo a disposizione, molto suggestiva,
sì.
Dove imbracci sia una fisarmonica che, se non capisco male, un archetto.
No, allora non è un archetto.
Molte persone me l'hanno chiesto. Allora...
E tutti quanti, diciamo che desta spesso l'attenzione di chi lo vede, ed è sostanzialmente è un pezzo di metallo con attaccate due molle. E non so se tu ti ricordi quelle lampade che si usavano molto negli anni 70, che avevano un braccetto, un morsetto con cui si potevano attaccare al tavolo.
Certo.
E che avevano un giunto.
Ho capito, sì, con la molla.
Con la molla, esatto. E diciamo che io ho scomposto una di quelle lampade.
Cioè ha levato il paralume e la lampadina.
Esatto.
L'ha ispirato dalla farfalla che lo regolava. Ho capito benissimo. Esatto, le classiche lampade da tavolo, quelle da scrivania, insomma.
Esatto, esatto.
Con l'effetto di?
Come dici?
E che effetto, insomma, voglio dire, che funzione aveva
L'ho usato in realtà in innumerevoli... cose diverse, diciamo che in questo caso io lo sfrego sul mantice della fisarmonica e così produce un rumore
particolare, insomma.
Particolare, sì, molto diverso da quello, insomma, che normalmente si associa al suono della fisarmonica.
Beh, immagino, insomma, non è nata proprio per quell'utilizzo,
no.
Insomma. Sarebbe carino poi dover, sai come fa, soprattutto nella musica classica contemporanea, che mettono i titoli molto, come dire, esplificativi di quello che andremo ad ascoltare, quindi composizione per fisarmonica e braccetto di lampada da tavolo, insomma sarebbe stato,
esatto,
carino dire. Io lo farei solo per il gusto di doverlo descrivere, insomma,
certo.
Po', anche per competere con i titoli di Charles Mingus, no?
Esatto. La prossima volta potrei immaginare un pezzo con un titolo lunghissimo in cui descrivo minuziosamente
a metà strada tra Mingus, gli Schiantos e Elio le storie tese, se vogliamo, come
esatto.
Titolo, insomma. Senti, sono le 14:38, caro Luca. Io innanzitutto ti faccio presente, così lo dico anche a chi ci ascolta, che a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa nostra chiacchierata, questa mezz'oretta trascorsa insieme, quindi poi te lo metterò a disposizione e mi farà piacere offrirtelo, ecco, per così dire.
Benissimo.
E in conclusione della nostra chiacchierata, nel ringraziarti e augurarti ovviamente in bocca al lupo per stasera e per tutto quello che arriverà, andiamo ad ascoltare questo brano, appunto, del gruppo Ossatura, di cui ormai è storico elemento portante il nostro ospite di oggi, Luca Venitucci. Il brano si intitola Acqua e prevede, appunto, come vocalist ospite Monica De Muro. Quindi grazie ancora, Luca, e al piacere di risentirci.
Grazie, è stato un piacere.
radiocittaperta.it, la tua radio online.